Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 14 gennaio i titoli della prima edizione del Giornale della Radio Vaticana. Intervista del Papa ai media vaticani. I genitori che affrontano ogni sfida per i figli sono eroi. È stallo nel dialogo tra Russia e Occidente sulla crisi ucraina perché Mosca accusa la NATO di non considerare le sue preoccupazioni sul suo allargamento. Oggi alle 12 a Roma il funerale del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Un ricordo di Monsignor Bregantini. Buongiorno, sono le 8:36 secondi, ben trovati all'ascolto da Alessandro Di Bussolo. I genitori che affrontano ogni sfida per i figli sono eroi, così il Papa nell'intervista ai media vaticani sul tema della paternità e della famiglia alla luce della testimonianza di San Giuseppe. Il Papa incoraggia le madri e i padri che lottano ogni giorno per dare un futuro di speranza ai propri cari. Il servizio di Isabella Piro.
Papa Francesco li chiama eroi. Sono i genitori piegati dalla pandemia, quelli che cercano un futuro migliore per i propri figli, migrando e finendo respinti ai confini dell'Europa e non solo. Quelli che patiscono la sofferenza di non riuscire a dare il pane alla propria famiglia. Per tutti l'invito è a guardare a San Giuseppe, testimone luminoso dei tempi bui, perché sa affidarsi a Dio e affrontare i problemi senza vittimismi. Umile e silenzioso, Giuseppe sa fare un passo indietro per far emergere l'unicità di Gesù. Un esempio per i padri di oggi affinché siano un riferimento, mai un ostacolo per i propri figli. Il concetto di paternità riguarda anche la Chiesa, continua il Papa, in un'epoca in cui i giovani hanno paura di decidere, è compito della Chiesa incoraggiare le grandi scelte, proprio come fa un padre, il quale non ti dice che andrà tutto bene, ma che potrai affrontare con dignità i fallimenti. Francesco si sofferma infine sulla paternità spirituale e su come i sacerdoti debbano imparare ad essere padri, riconoscendosi figli di Dio e della Chiesa ed aiutando i fedeli nel discernimento.
Andiamo alla crisi in Ucraina perché la Russia ieri ha chiuso al dialogo dopo il vertice con la NATO di 2 giorni fa, visto che l'Occidente, secondo Mosca, non prende in considerazione le sue preoccupazioni sull'allargamento dell'Alleanza Atlantica. La NATO si dice compatta nella sua posizione mentre gli Stati Uniti restano disponibili al dialogo, ma anche fermi a reagire contro ogni aggressione verso Kiev. Paola Simonetti.
È gelo fra Russia e NATO sul capitolo Ucraina e la sua adesione all'Alleanza Atlantica. Mosca taglia corto dopo il vertice a Bruxelles, rilevando che l'Occidente non è disponibile a prendere in considerazione le sue preoccupazioni proprio sull'allargamento dell'Alleanza ed evoca possibili missioni militari all'estero se gli Stati Uniti aumenteranno la pressione. L'OSCE dichiara che si è davanti al più grande rischio di guerra in Europa degli ultimi 30 anni, facendo eco al capo della NATO che 2 giorni fa aveva dichiarato che il rischio di conflitto è reale. A preoccupare infatti c'è l'accumulo di truppe russe al confine con l'Ucraina. Gli Stati Uniti dal canto loro si dicono pronti a tutti gli scenari con la Russia, sia per proseguire il dialogo al tavolo dei negoziati, sia per intraprendere misure necessarie a difendere e sostenere alleati e partner con fermezza per rispondere a qualsiasi aggressione, non escludendo sanzioni economiche contro Mosca.
Le truppe dell'Organizzazione del Trattato della Sicurezza Collettiva, alleanza militare tra Russia e 5 repubbliche ex sovietiche, hanno iniziato il ritiro dal Kazakistan, dove erano state chiamate dal presidente Tokayev per sedare le violente proteste contro il caro carburante. Durissima la repressione con oltre 150 morti e più di 10.000 arresti, ma nonostante le preoccupazioni internazionali sono molti gli stati favorevoli al ritorno della stabilità nel paese asiatico. Stefano Leszczynski ne ha parlato con Paolo Sorbello, giornalista residenza in Kazakistan e ricercatore all'Università Ca' Foscari.
Da un punto di vista geopolitico il Kazakistan è importante e la sua stabilità è molto molto importante per i paesi sia vicini che lontani.
Come cambierà questa immagine del Kazakistan che avevamo in Occidente e soprattutto come cambieranno gli equilibri?
Non sarà un cambiamento di sistema, ma più che altro probabilmente di personale.
Che senso si può dare al fatto che abbiano deciso di fare una lista delle imprese più ricche, una lista dei ricchi del Kazakistan?
Il fatto che loro vogliano portare una migliore redistribuzione, giustizia finanziaria, è quello che tutti in realtà sperano in Kazakistan da molto tempo e chiedono, ma non credo che alla fine dei conti vedremo questa ricchezza redistribuita, probabilmente questa sarà trasferita ad altri che diventeranno ricchi e potenti e li soppianteranno in quel ruolo.
La Corea del Nord ha lanciato un proiettile ancora non meglio identificato verso il Mar del Giappone, lo denuncia la Corea del Sud. È il terzo test da parte di Pyongyang dopo quello del 5 gennaio e di martedì 11, che hanno portato gli Stati Uniti a sanzionare 6 nordcoreani legati ai programmi di sviluppo balistici del paese guidato da Kim Jong-un, che martedì ha detto di aver lanciato con successo, sotto la supervisione del leader, un vettore ipersonico. E oggi a mezzogiorno, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, viene celebrato il funerale di David Sassoli. Il presidente dell'Europarlamento nel 2020 partecipò al convegno di Bari della CEI dal titolo Mediterraneo, frontiera di pace. Al microfono di Alessandro Guarasci, il ricordo del vescovo di Campobasso, Monsignor Giancarlo Bregantini.
Per me era anche inedito il personaggio, con quel tono acceso, chiaro, senza mai essere accusatorio, ma profondo, vivace, pur esemplare, fortemente profetico, in un'analisi dettagliatissima del sociale, quella grande frase che lui disse, che il Mediterraneo è una palestra di alterità, una palestra di diversità, una palestra di reciprocità. Innalzare i fili spinati è qualcosa di incredibilmente antiquato, vecchio, e il tuo cuore diventerà sempre come un filo spinato. Questo è il messaggio che ci ha fatto capire quel giorno. Cioè, Mediterraneo è la chiave di volta del futuro del mondo.
Parliamo di pandemia. La lotta al Covid mette in crisi il presidente degli Stati Uniti. Ieri, infatti, la Corte Suprema ha detto no all'obbligo vaccinale per le aziende con oltre 100 dipendenti. La Spagna, intanto, autorizza la quarta dose per i più fragili, mentre in Italia molte regioni potrebbero passare in arancione. Benedetta Capelli.
Si dice deluso Biden dopo la decisione della Corte Suprema che blocca uno dei capisaldi della politica del presidente, respingendo l'obbligo vaccinale per le aziende con più di 100 dipendenti. La questione negli USA è divisiva, solo il 62% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e il provvedimento voluto da Biden era stato denunciato come un abuso di potere dai repubblicani. Via libera invece della Corte Suprema per l'obbligo di vaccinazione per i dipendenti delle strutture sanitarie che beneficiano di fondi federali. Intanto negli USA saranno distribuiti gratuitamente 1 miliardo di test Covid a partire dalla prossima settimana. La Spagna autorizza la quarta dose per le persone molto vulnerabili, mentre la Norvegia sta allentando le misure. In Francia scioperano gli insegnanti per la poca chiarezza nei protocolli sanitari anti-Covid. In Italia sono 10 le regioni che potrebbero passare in arancione per le soglie dei ricoveri. Crescono infatti quelli ordinari, stabili, quelli in terapia intensiva. Intanto è introvabile un antibiotico non direttamente efficace contro il Covid, ma che contrasta le complicanze batteriche provocate dal virus.
Spostiamoci in Germania, a Koblenz, dove ieri un ex colonnello dell'intelligence siriana è stato condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Un verdetto storico che conclude il primo processo al mondo per gli abusi attribuiti al regime di Bashar al-Assad. E ieri a Washington è stato arrestato Stewart Rhodes, il leader carismatico e fondatore degli Oath Keepers, uno dei principali gruppi di estrema destra americani, con l'accusa di sedizione per il suo ruolo nel violento assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021. Con lui sono accusati altri 10 membri del gruppo. Andiamo infine in Angola, dove sono in forte aumento le proteste di piazza per la crisi economica. E in questo clima il paese africano andrà alle urne il prossimo agosto. I manifestanti criticano anche il governo del Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, che è al potere dal 1975. Giancarlo Avella ne ha parlato con Luca Bussotti, docente di studi africani all'Università Federale di Pernambuco in Brasile.
In realtà la tensione non è momentanea, episodica, ma è una tensione strutturale che ha caratterizzato l'Angola, diciamo, fin dalla sua indipendenza e che effettivamente negli ultimi mesi è sfociata in una serie di manifestazioni di vari soggetti a causa sia di questioni economiche che di questioni politiche.
C'è la sensazione, secondo lei, che si sia arrivato a questo momento anche a causa delle misure imposte per la pandemia?
Sì, la pandemia ha fatto scoppiare un malcontento che in effetti esisteva già. Dobbiamo considerare che l'Angola è in recessione dal 2016.
La situazione sociale, ci sono difficoltà?
È enorme. Circa il 50% della popolazione angolana vive sotto la soglia di povertà. E questo a fronte di una nomenclatura tra le più ricche di tutta l'Africa. L'Angola è il terzo paese africano maggior produttore di petrolio, è un modello di sviluppo che ormai ha fatto il suo tempo e ha mostrato la corda.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattoni in regia e Alessandro Di Bussolo in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto, il buongiorno di Radio Vaticana con voi.